Per comprendere il mio rapporto con la maternità, molto può raccontare la reazione di mia madre quando le dissi entrambe le volte che ero incinta. La prima volta mi ha riattaccato il telefono in faccia mentre le parlavo. Mamma!
Dimmi!
Mamma!
Dimmi!
Sono incinta! Mamma! È caduta la linea? Ti stavo dicendo che sono incinta!
Sì, avevo capito.
E dopo un minuto di raggelante silenzio, mia madre scoppia a piangere. Mamma!
Ma adesso che sei incinta?
Mi dice lamentosa.
Il cordone ombelicale tra di noi si recide per sempre.
La seconda volta, seccata da questo abuso di maternità da parte mia, di cui evidentemente riteneva essere unica depositaria, prima di riagganciare mi fa:
sono contenta per te. Allora, ciao.
Dopo la mia nascita, mia madre aveva deciso che io e lei saremmo state sempre insieme, vicine, unite in un groviglio tragico. Per questo non aveva mai reciso il cordone ombelicale e, come un rampicante affamato d'amore, l'aveva lasciato ammatassare attorno alla mia spina dorsale affinché crescessi gobba e incapace di stare ritta da sola. Così, tutto quello che sapevo dell'essere madre è che la madre è una potente e oscura sacerdotessa e la maternità sacerdozio. Il potere che ne consegue è violento e irresistibile e immagino che a nessuno piaccia condividerlo. Per questo mia madre voleva rimanere l'unica a custodire la potestà di consacrare e offrire il corpo e il sangue dei figli nel sacrificio della propria celebrazione. A me il sangue ha sempre fatto senso, né ho mai tollerato la contenzione, neppure quando ero in fasce, per cui ad un certo punto sono scappata di casa. Ho messo tra noi il mare e una penisola, lasciando mia madre regina di un regno dimezzato, giacché col mio ammutinamento le restava sovranità solo su mia sorella. Arrivo a Salonicco nel 2006. La città ha una bellezza sghemba, è caotica, piena, decadente ed io me ne innamoro all'istante. Come tutti i miei innamoramenti, è un sentimento per compensazione che pareggia con l'ordine e con la pulizia della dittatura uterina da cui ero fuggita. Salonicco è piena di palazzi moderni in cemento, ricostruiti dopo l'incendio che nel 1917 distrusse quasi un terzo della città. Oggi appare come una scacchiera distratta, inchiodata alla sua pesante armatura di verticalissimi assedi, su un'orizzontalità feroce, fino a che le parallele impazziscono e schizzano in dedali segreti, governati da passi lenti e cani randagi, e che mentre si accavallano, si insozzano e si restringono. Poi di nuovo lo scacco si smatassa e un varco improvviso t'affoga nella luce e nell'odore di carni arrostite. D'estate la città evapora in una bollitura lenta, fili d'erba esanimi si drizzano tra le atroci colate e i cani randagi raggiungono a branchi le vetrine dei negozi a spararsi addosso l'aria condizionata. D'un tratto però, nel battito di questo flusso balcanico sporco, arriva come per distrazione un passaggio antico, una torre bizantina, un arco che non t'aspetti e che svetta contegnoso e severo come il brillocco più grande della vetrina. Il crepitio balcanico dell'est moderato mi travolge. Io mi innamoro solo perché è tutto reversibile, che se diventa tutto troppo, se mi stanco, posso sempre scegliere di tornare dalla mia famiglia e involvere nella contenzione materna, nell'ordine, nella pulizia. Bella la Grecia, ma tutta questa sovrabbondanza può dare alla testa chi, come me, ha il cuore angusto che tracima facilmente. Tranquilla, è tutto reversibile, mi dice il mio fidanzato. E allora andiamo a vivere insieme, perché tanto è tutto reversibile, mi ripete. E me lo ripete anche mentre siamo in comune e il sindaco sta celebrando il nostro matrimonio in una lingua che non comprendo affatto. Che ha detto? Ha detto che è tutto reversibile, tranquilla. Ah, vedi i greci quanto sono moderni, bravi! Certo, i greci sono moderni e sono bravi, ma devi rispettarne la toponomastica per prima cosa. Così meglio se non dici che Skopje è la capitale della Macedonia. Inoltre, qualche greco revanchista potrebbe essere abbastanza suscettibile anche con l'alfabeto bulgaro. Infatti, se in greco la H è una I, in bulgaro è una N, mentre la N bulgara, anche se vabbè è una N al contrario, è in realtà una E. La C, che in greco non esiste, in bulgaro è una S. Il 3, pensate, è la Z. Insomma, può capitare che qualche greco se la prenda coi bulgari che, a detta loro, gli hanno fregato l'alfabeto e poi glielo hanno pure incasinato. Il mio consiglio è di non mostrarti mai le spillette comuniste vintage che avete trovato al mercato delle pulci di Sofia. Ma soprattutto non andate mai in vacanza in Turchia con un greco. Innanzitutto perché per quanto vi sforzerete non riuscirete mai a dire sempre Costantinopoli invece di Istanbul. Ma anche qualora ce la facciate, sarete agli occhi dell'amico greco degli ipocriti, giacché smascherati dalla guida europea di Istanbul, che porterete sotto braccio mentre lo dite. Constantinople, he'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they change it, I can't say. People just like it better. Nel 2010, durante la Pasqua greca, decidiamo di prendere il treno Salonico-Istanbul. Costantinopoli, e passare un fine settimana lì con i nostri amici greci. Arriviamo in stazione tardi. Tardissimo, troppo fiduciosi nel proverbiale ritardo dei treni greci, che prima di quel giorno non ci aveva mai deluso. Durante il tragitto io e il mio reversibile marito litighiamo. È colpa tua, avevi detto che potevamo prendercela comoda con i treni greci. Certo, così ti sei messa ad annaffiare le piantine. Mi sono messa ad annaffiare le piantine perché mi hai detto che potevamo prendercela comoda. I nostri compagni di viaggio greci, appresa la notizia del nostro indecente ritardo, non si perdono d'animo, prendono la situazione in mano e vanno dal capostazione intimandogli di aspettarci. I nostri amici, poverini, non sono ancora arrivati, si meritano questa vacanza, mica gliela potete rovinare adesso per questa smania di puntualità. Animati dal gossip, scendono dal vagone anche gli altri viaggiatori, si interessano alle nostre sorti. Domandano di dove siano i ritardatari. Ah, sono italiani e vivono in Grecia. Ma allora sono brava gente, non possiamo mica deluderli. E così, spinti dal senso d'ospitalità, unanimamente si vota in nostro favore. Il treno aspetterà. Partiamo dunque colmi di gratitudine verso i greci, tutti, ma già dopo il primo giorno ci vanno sul culo. C'è infatti da stare attenti a come si parla. Ogni tanto mi scappa detto Istanbul. No, diamine, devo stare più concentrata, anche se quando sei in vacanza vorresti stare rilassato, ma non si può, perché i turchi prima gli hanno rubato la città e poi le hanno cambiato pure il nome, turchi maledetti. Procedo dunque rigida, ben attenta a coprire col dito l'occidentale intestazione della mia guida turistica. Ma ogni tanto mi distraggo e i greci, intravedendoci gli antichi sfregi subiti, iniziano a mostrare insofferenza per il mio disinteresse. Entro nella chiesa di Santa Sofia munita della mia solita italica da benaggine e di una macchinetta fotografica. I greci, invece, con scrosciante disapprovazione, mi stravolgono con una propaganda antiturca che non riesco a contenere. In sostanza, i turchi non si meritano Santa Sofia perché non sanno l'inglese.
Beh, no, l'inglese lo devi sapere, però.
I turchi hanno cancellato tutti i mosaici che c'erano una volta.
Incivili.
Le moschee sono tutte uguali, puzzano di piedi. I turchi fanno tavolini da caffè con i capitelli antichi.
Ma dai, ma sono capitelli quelli? Sembravano tavolini.
La situazione è tesissima. Ci guardiamo con reciproca insofferenza, sbattendo nervosamente il piede. Io non reggo tutta quella tensione. Propongo allora uno di quegli abominevoli giri in barca sul Bosforo per rilassarci. Un po' di iodio ci farà bene. Ehi, ragazzi, che ne dite? Facciamo un giro sul Bosforo col barcone?
Ma, boh, se proprio.
Ma appena saliti, il barcone inizia a traballare sotto la spinta di improvvisi venti nordici che si alzano impertinenti sulle nostre teste prive di riparo. Qui sta per arrivare un temporale. Io capisco che senza una xamamina non potrò mai farcela. E seppur da me caldeggiato, non mi resta che abbandonarli alla bruttezza di quel giro turistico. E prima che possa comprendere i miei disonesti intenti, che un senso di colpa vi si opponga, afferro il mio ignaro e irreversibile marito e lo porto via, lontano dal fragore dei marosi. E siccome la fuga è stata veloce e felpata, i greci non si sono accorti della diserzione. Se ne stanno ancora in nostra attesa sulle panchette di legna fradicia, in balia di quella che ormai è diventata una tempesta. In balia della noia, della nebbia, sulla barchetta, priva di tettoie, tettini, ripari, a maniche corte, senza ombrello. Noi intanto, con in mano un panino di sgombro fritto e con l'altra che saluta, li vediamo salpare.
Ciao!
Sono passate 3 ore, ma quando ritornano dal panoramico tour, non l'hanno ancora mandata giù la cosa dell'abbandono di nave a tradimento. Sono ancora arrabbiati assai e delle mie scuse se ne sbattono. Scusate amici greci, è che soffro il mal di mare.
Ce ne fottiamo, farisei.
In quel polare imbarazzo si entra infine nella mam. Una vecchia turca ignuda e sdentata ci piglia, ci denuda e ci sbatte sulla pietra calda. E così, uniti in quel pudore occidentale, ritorna, anche se per poco, la sintonia tra noi. Siamo di ritorno. Alla frontiera turca forniamo i documenti. Dallo sguardo del poliziotto intuiamo subito che qualcosa non va. Dentro il mio passaporto c'è finito per sbaglio anche quello dell'amico greco Lefteris. Ah, stavolta non è certo colpa nostra, ce l'ha infilato per errore il receptionist dell'albergo. Solo che Lefteris non è con noi sul treno, no, ha deciso di restare un giorno in più ed è ancora a Istanbul, a Costantinopoli. E il suo passaporto invece ce l'abbiamo noi, sul treno, alla frontiera turca. Così il poliziotto turco dapprima vuole arrestare noi per furto di documento. Oh, ci avevano ragione gli amici nostri, i turchi non parlano una parola d'inglese e proprio non si riesce a spiegargli l'equivoco. Per cui la conclusione che ne trae è che probabilmente abbiamo ucciso un greco di nome Lefteris e che ci siamo appropriati della sua identità. E comunque, se quello che dite è vero e non avete ucciso nessuno, conclude il poliziotto turco, il vostro amico non tornerà mai a casa senza passaporto. Sono 3 di notte quando chiamiamo Lefteris per dirgli: guarda Lefteris, scusa se ti svegliamo, è successo questo e questo. Oh, noi ovviamente non c'entriamo niente, ma pare che tu sia abbastanza nella merda. Oh, comunque fossi in te, io un bello sconto dall'albergo me lo farei fare, C'è qualcosa che possiamo fare per te?
Io direi che è meglio che non facciate più nulla.
Oh, Istanbul, where's Constantinople? Now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, till it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople is in Istanbul, not Constantinople. So if you have a date in Constantinople, he'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. like it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works?